Buon pomeriggio a tutti, grazie per la vostra presenza qui, nonostante un giorno di pioggia che non facilita, non mette voglia di uscire di casa. Peccato, ci dicevamo con l'amico Favretto, perché per quelli non di Cisterna, da questo posto si gode un panorama sulle colline del Roero che è meraviglioso. Motivi in più per tornare in una prossima occasione. Io devo ringraziare ovviamente Tiziana e Giovanna e tutti coloro che hanno organizzato questo programma di iniziative legate all'anniversario della battaglia di Cisterna, che ricorre alla fine della prossima settimana, 6, 7 e l'8 di marzo del 45, proprio intorno a questo paese, a questo castello e poi tutte le borgate sulla cresta della collina fino a San Damiano sono state coinvolte in uno scontro di una grande rilevanza sia militare che politica a poco più di un mese dalla conclusione della guerra. E credo che sia una bella cosa celebrare l'anniversario della battaglia di Cisterna con un'iniziativa culturale anche, ragionando del rapporto non sempre facile, non sempre così diretto tra letteratura, memorialistica e storia. E l'occasione data dalla pubblicazione di questo volume di Sergio Favretto, Fenoglio verso il 25 aprile, un Fenoglio sostanzialmente inedito, perché di Fenoglio poi abbiamo in sala degli appassionati cultori, quindi ma mediamente di Fenoglio si conoscono le opere ufficiali, anche quelle resistenziali. Allora, se si parla della resistenza si pensa ai 23 giorni a Città di Alba, la raccolta di racconti brevi, il partigiano Johnny soprattutto, oppure il più recente Appunti partigiani, che è stato pubblicato neanche tanti anni fa, L'imboscata, insomma tutta una serie. Si parla molto poco nei libri di Fenoglio delle ultime settimane, degli ultimi mesi della lotta di liberazione, e in cui noi sappiamo che Fenoglio ha vissuto un'esperienza particolare, passando dalle Langhe al Monferrato, nella zona transitando qua da Cisterna e poi Rocca d'Arazzo, Castello d'Annone in riva al Tanaro, per poi transitare in una sorta di staffetta tra le formazioni partigiane che lo prendevano in consegna e lo accompagnavano fino al limite della propria area di competenza per consegnarlo, per darlo in consegna ad altre formazioni in una staffetta ideale fino verso il Monferrato casalese, diciamo Moncalvo, soprattutto Grana, Grazzano Badoglio, quindi le colline del tutto diverse anche dal punto di vista paesaggistico da quelle in cui il Fenoglio partigiano era cresciuto, quella della Langa Albese e della Alta Valle Belbo, della Valle Bormida, e un paesaggio che non lo convince molto, nel senso che Fenoglio esprime in più occasioni la nostalgia per le Langhe. E questa parte ultima della vita partigiana di Fenoglio è contenuta in un racconto, diciamo, semi-inedito, nel senso che è stato pubblicato una sola volta alla fine degli anni 70 all'interno di una le opere complessive e ha un titolo particolare, Ur Partigiano Johnny. Altra particolarità è che è scritto in inglese, direttamente in inglese, e Fenoglio non ci ha dato una traduzione, ha lasciato nei suoi appunti questa versione in inglese a cui poi è stata data una possibile traduzione. Non è stato più ripubblicato a partire dal 1978, vero? Al 1978, anche se più volte è stata sollecitata una riedizione aggiornata di questo, che è una sorta di diario partigiano di Fenoglio che riguarda appunto gli ultimi mesi di guerra. Voi sapete che il partigiano Johnny si interrompe col racconto dello scontro di Valdivilla il 24 di febbraio del 1945. Valdivilla è una frazione di Santo Stefano Belbo. C'è uno scontro importante durante il quale perde la vita Pinin Balbo, il padre del comandante Piero Balbo Poli, quello che è il comandante nord dei romanzi e dei racconti di Fenoglio. Ma perdono la vita anche due amici stretti di Fenoglio, che sono Settimo Burello, Set, e Dario Scaglione, Tarzan. Si interrompe con l'immagine della morte di Johnny, di fatto, in quello scontro. In realtà, gli studiosi che hanno messo mano alle montagne di carte che Fenoglio ha raccolto, gli appunti, e che non ha pubblicato, non ha avuto il tempo, purtroppo, a causa della sua scomparsa prematura, di dare una sistematizzazione organica a quelle che potevano essere una serie di idee, spunti e bozze per ulteriori racconti, si ipotizza che l'ur partigiano Johnny potesse barra dovesse, le intenzioni dell'autore non le possiamo conoscere, essere la prosecuzione, la conclusione appunto del partigiano Johnny. E Sergio Favretto nel suo lavoro fa un puntuale esercizio di ricerca e ipotizza tutta una serie di riscontri obiettivi sulla base soprattutto di testimonianze raccolte tra i protagonisti della lotta partigiana nel Monferrato sulla veridicità del racconto di Fenoglio, cioè se, come, quanto e in che modo, in quale misura gli episodi, gli eventi e i personaggi di cui parla Beppe Fenoglio nell'Ur Partigiano Johnny abbiano un riscontro nella realtà, in eventi davvero avvenuti, in scontri armati davvero avvenuti e in personaggi reali che talvolta sono riconoscibili, perché Fenoglio usa il vero nome del personaggio in questione, e altre volte vanno letti attraverso le righe, no? Ed è un lavoro interessante di comparazione e di verifica di ogni singolo evento e di ogni singolo personaggio. Il libro ha una bellissima introduzione di Dodo Borra, che è il direttore del centro della Fondazione Ferrero, che detiene le carte ed è un grande conoscitore appassionato di Fenoglio, in cui viene spiegata la genesi del libro e vengono date le indicazioni fondamentali per orientarsi in quello che è davvero un mare di carte non sempre omogenee che costituisce il fondo archivistico di Beppe Fenoglio, e da cui sono nati, dopo la sua morte, alcuni delle opere più famose, a partire appunto dal Partigiano Johnny, che credo venga pubblicato nel 69, se non sbaglio, quindi alcuni anni dopo la scomparsa dell'autore. Io butto lì dei punti e poi lasciamo la parola Sergio Fabretto. Ovviamente Fabretto, che è un appassionato studioso della storia della resistenza del Monferrato casalese, tu sei casalese mi pare, no? Quindi condividi questo onore con Paolo Pansa, quindi così entriamo subito nel vivo della polemica. Sergio ovviamente sottolinea come nelle pagine di Fenoglio non ci sia un racconto, ma nemmeno una conoscenza personale diretta degli eventi drammatici della resistenza di quella zona, a partire dai due grandi eccidi, quello della Banda Lenti, 25 ragazzi catturati a Grazzano, a Madonna delle Nevi, vicino a Grazzano Badoglio, e fucilati a Valenza Po, e l'altro eccidio, quello della cosiddetta banda Tom, catturati ragazzi, una dozzina di partigiani catturati sorpresi nel sonno a Casorzo il 15 di gennaio del 45, condotti a piedi, scalzi, nella neve, fino a Casale, fatti transitare per le vie della città, sfilare davanti alla popolazione come monito e come schermo, e poi fucilati nei pressi del poligono di Tiro o di del Casale. Cimitero di,
no,
del poligono di Casale. E quindi Sergio puntualizza, ricostruisce anche questi eventi, che sono un pregresso che Fenoglio non ha potuto conoscere, a cui però fa un cenno importante nella propria, soprattutto riferito all'eccidio della Banda Lenti. Se per mettere lì un ultimo punto che può essere un elemento di discussione, è difficile approcciarsi a una fonte letteraria come fonte storica, nel senso che è difficile capire quanto di interpretazione o reinterpretazione dell'autore ci sia nella ricostruzione di eventi e personaggi, e non sempre è facile o non sempre dà dei risultati attendibili dal punto di vista storico, ovviamente, il confronto con la memoria. Perché la memoria, soprattutto a distanza di 70 anni, dagli eventi può soffrire di sfasature e quindi non essere altrettanto attendibile. Segnalo un caso: abbiamo avuto modo di parlare di questo problema nella raccolta delle memorie, presentando il volume di Antonella Saracco, Adriano Balbo e Renato Grimaldi, Vento di guerra sulle Langhe, in cui ci sono alcune imprecisioni anche gravi, in perfetta buona fede, e qui ad esempio viene ricostruito da un testimone un episodio che non è avvenuto, che addirittura linciaggio e l'impiccagione in piazza Alfieri ad Asti di una donna, di un'ausiliaria delle RSI, che nessun tipo di documentazione, nessun tipo di altra testimonianza, né altra fonte, nei censimenti dei caduti, anche fatti quelli di parte fascista per intendersi, hanno mai evidenziato. Questo non significa che dare una lettura a questa testimonianza questa testimonianza non rientri in un clima di diffuso e trasversale voglia di resa dei conti e di rigurgiti di violenza post-insurrezionale che hanno attraversato tutta l'Italia partigiana del centro-nord. Però nella fattispecie quell'episodio non ha riscontro oggettivo, così come altre imprecisioni per alcuni episodi che abbiamo avuto modo di ricostruire anche sulla base, come Istituto della Resistenza, anche sulla base di documentazione processuale, documentazione coeva rispetto e documentazione anche di parte fascista e tedesca, ci sono delle imprecisioni. Questo non è che inficia il lavoro, è un problema di cui bisogna essere consapevoli nel momento in cui si mette mano a un volume del genere, che è anche uno strumento prezioso per chi si occupa di storia e di ricerca storica, ma deve essere utilizzato con la consapevolezza che ci sono a confronto due fonti estremamente affascinanti come la letteratura e la memoria, che però sono entrambe altamente problematiche per la ricostruzione fattuale degli eventi. È un lavoro anche di esegesi del testo importantissimo quello che ha fatto Sergio, che riprende già, infatti sono citati in più passi del libro, lavori fatti precedentemente da Giulia Carpignano, che è qui, che è stato pubblicato sul Platano, e da Delmo Maestri, partigiano peraltro nel Monferrato, garibaldino nel Monferrato, che aveva pubblicato un breve saggio sulla rivista dell'Istituto oramai diversi anni fa. Ecco, questo è il tema e sono i filoni che accompagnano il lettore in questo libro. Io lascerei la parola a Sergio per raccontarci come nasce questa idea e che tipo di impostazione ha voluto dare al proprio lavoro e che anche emozioni gli ha trasmesso da appassionato della storia della Resistenza, ma da appassionato di Fenoglio, ricostruire, mettere mano a quello che è, ripeto, un semi inedito. Prego.
Grazie, sei stato generoso, ma direi anche hai puntualizzato bene una contestualizzazione di questo lavoro, perché è così più facile per voi capirlo. Questa è la decima presentazione che facciamo. Sabato prossimo saremo al Comune di Casale, nel Museo Civico, con sindaco, eccetera. E direi che io ringrazio voi perché, nonostante il tempo, dedicate un'ora e mezza a questo tema. Ringrazio gli organizzatori, ma come sempre dico, dobbiamo ringraziare Fenoglio, che a distanza di tanti anni ci permette di riflettere sulla letteratura, su una letteratura impegnata e storica. Se non ci fossero stati i suoi scritti non saremmo qui, no? Quindi io dico sempre, quando presento, dobbiamo ringraziare questo grande scrittore, uno dei più grandi scrittori, poco noto anche ai giovani, anche se ultimamente c'è un ritorno, sono state fatte anche dei brani musicali, delle canzoni molto belle che si ispirano alla narrativa di Fenoglio su temi resistenziali. Grazie a voi, finita la parte dei ringraziamenti. Come organizzerei la cosa? Io di solito parlo a braccio e vado a braccio. Quelle diapositive che vi ho le lascio poi qui nella chiavetta, così poi le diffondete, vedete voi come sono tratte dal libro, con un'implementazione anche di altre suggestioni sempre legate a Fenoglio, alla storia di questo territorio. L'hanno realizzato degli amici appassionati di Fenoglio di Bergamo, che volontariamente ha detto: raccogliamo noi le varie cose. Sono pagine dense, c'è molta roba, ma per permettere di divulgare più nozioni, più immagini, ecco, perché sarebbe stato più semplice dedicare una slide solo ad un'immagine sola, poi saremmo stati 200. Invece così ci sono delle suggestioni diverse, delle indicazioni, dei documenti che troverete inediti, importanti, e avete una base su Fenoglio e anche sul libro in maniera completa, per cui la lascerei poi agli organizzatori, poi diffondetela come ritenete. Rispondo alla domanda di chi ha introdotto: perché è nata questa idea? Quasi tutti noi abbiamo conosciuto Fenoglio al liceo, o qualche amico ci ha dato qualche libro. Abbiamo un ricordo un po' scolastico di Fenoglio, anche se non tutte le superiori, non tutti gli insegnanti, non tutte le scuole d'Italia arrivano alla letteratura fenogliana, no? Ci fermiamo quasi sempre a Pavese, ecco, Fenoglio non sempre si tocca, no? Ecco. Sono pagine bellissime, chi è appassionato di Fenoglio si renderà conto non solo dello spessore del contenuto, ma anche della forma, sia nella versione diretta italiana, sia nella traduzione di Ur, Partigiano Giorni, dall'inglese. Come sono arrivato? Quindi c'è una prima conoscenza scolastica di Fenoglio, ma poi sono arrivato a Ur, Partigiano Giorni, che è questo volumetto di non molte pagine, con testo in inglese e a lato la traduzione, pubblicato da Einaudi nel 78, introvabile solo in qualche biblioteca c'è. Ho notizia che forse Einaudi sta preparando una nuova traduzione e speriamo che il prossimo anno, fra due anni, ci sarà una versione, una riedizione anche di Ur, Partigiano Giorni. Quando ho letto Ur, Partigiano Giorni, memore un po' della mia conoscenza della resistenza del Monferrato, del Casalese, vedendo che 50-60 pagine erano dedicate al Monferrato, al Casalese, ecco, qui dobbiamo fare un approfondimento. Allora, con tutto un lavoro di esegesi, pagina per pagina, riga per riga, ho cercato di ricondurre la letteratura di Fenoglio alla storia della nostra resistenza, e queste sono le ultime 50 pagine. E così ho potuto verificare come ci fosse un andirivieni, delle conferme tra letteratura e storia molto forte, molto assidua, che non può essere solo frutto di una ricostruzione postuma per sentito dire, ma parecchie cose le ha certamente vissute come le ha vissute, come anche il documento che ho proiettato prima del foglio matricolare partigiano, che quello che vedete qui riprodotto e troverete nel libro è quello ufficiale, che giace presso l'archivio storico di Stato a Roma. Mi ricordo che l'anno scorso, quando gli ho chiesto, lo racconto come aneddoto, le mando tutto il CD con tutto, sono 18 pagine, completo di foglie notizie, anche di altre cose che neanche la figlia aveva, no? La Margherita. Mi arriva, lo apro, c'era Beppe Fenoglio, idraulico di Ivrea. Allora, c'era un omonimo, mi hanno mandato dall'archivio storico di Stato, ho detto no, guardi che no, stiamo lavorando sullo scrittore Beppe Fenoglio, ecco, poi la settimana dopo mi è arrivato, no, ecco. Per cui già lì una documentazione importante, poi troverete molte altre news inedite, ma soprattutto, come dicevo prima, ho cercato di ricondurre ogni pagina a una verifica storica, perché il mio mestiere, che è tutt'altro, no? Io sono un uomo di diritto, quindi a sabato e domenica faccio storia da quando avevo 22 anni, su questi temi qua della resistenza, ma non solo della resistenza, 43, 44, 45, anche l'aspetto sociale, le dinamiche che c'erano allora nel nostro territorio e in Piemonte. Allora ho cercato di fare questo confronto, questa analisi, ed è venuto fuori un prodotto che vi consiglio per capire anche il Fenoglio febbraio, marzo, aprile, maggio, ma soprattutto come la resistenza stava cambiando negli ultimi mesi. E questo anche Fenoglio ce l'ha detto involontariamente in queste sue pagine di letteratura. I fatti verificati sono parecchi, ne cito solo alcuni, e poi arrivo anche perché cisterna, il significato di cisterna degli inglesi. Vi faccio solo alcuni esempi. La banda Lenti, ho proiettato una frase in cui Fenoglio, parlando col comandante partigiano Otello, c'è uno scambio nel romanzo, a un certo punto dice: abbiamo dovuto fucilare un tedesco perché abbiamo saputo si era reso responsabile di un eccidio di più di 20 persone a Valenza. Però l'abbiamo processato prima, l'abbiamo fatto fuori, l'abbiamo processato. Questa è un po' la sintesi della frase. Allora, se non ci fosse stato uno come il sottoscritto che conosceva la storia nostra, mai nessuno ha collegato quel fatto di Valenza alla banda Lenti, così come anche altri fatti, perché è rimasto sempre nell'alveo della letteratura. Tu hai citato la banda Lenti, 28 ragazzi fucilati in un'ora e mezza da tedeschi e fascisti a Valenza, perché catturati dalle nostre colline, e a Valenza perché il comando tedesco da Alessandria, oggetto di tanti bombardamenti, era stato trasferito a Valenza. Tutto lì, comando tedesco, a seguito dei bombardamenti alleati, da Alessandria si spostò a Valenza. Questi 28 ragazzi, 2-3 studenti di 17-18 anni, 2 liceali, operai, contadini, artigiani, se voi andate a vedere la professione, veramente espressione della resistenza plurisociale, pluriculturale, non era una banda organizzata, era una banda presente sul territorio, ma risultato di tante attenzioni, di tante sensibilità diverse. Ebbene, questo riferimento c'è in una pagina di Ur Partigiano Johnny, ma nessuno l'aveva colto allora. Come ad esempio, questo è un fatto che narro con curiosità, abbiamo presentato il libro a Montemagno. Voi sapete che l'ultima battaglia famosa dalle nostre parti, quella di Montemagno, vi partecipò Fenoglio direttamente perché era collegato con la banda del Tec Tec a Grana. Su questo anche una pagina bellissima, Lorenzo Mondo, il critico, ricorda la battaglia di Montemagno perché lui era sfollato a Viareggio e Refrancore, lì vicino a Montemagno, si ricorda di questo fatto. Pagine bellissime, Fenoglio arriva a Montemagno con i partigiani, vede nel castello di Montemagno, incontra alcune ragazze che giocavano a pallacanestro. Pagina molto bella dal punto di vista della letteratura, vi invito veramente a leggerla con questo stile, molto conciso, termini appropriati, una pagina anche solare, bella, chiara, positiva. E Fenoglio, ovviamente, qualche ammicamento fra i partigiani, queste belle ragazze che giocavano all'interno del castello. Quasi sempre i critici hanno detto che è una pagina di letteratura inventata di Fenoglio. In realtà nel castello era gestito, c'erano delle suore di Torino che portavano le ragazze sfollate da Torino e gli permettevano di proseguire le scuole, gli davano ripetizione, ma 2 ore alla settimana gli permetteva di giocare a pallacanestro. Anche qui lo presentiamo a Montemagno, faccio questo discorso, a un certo punto, forse c'era anche qualcuno dell'istituto, si alza una signora di 80 anni, distinta, fine, e dice: io ero presente e giocavo a pallacanestro. Cioè, mentre tutti i critici avevano detto una pagina letteraria inventata di Fenoglio, questa signora dice: io ero di Torino, sfollata, e mi ricordo giocavano a pallacanestro. Ma perché già a Torino c'erano delle squadre di pallacanestro, perché di solito i ragazzi giocano a pallavolo, ma pallacanestro sembrava una cosa insolita. Invece no, questa signora ha dato conferma. Questo per dire come nelle pagine di Fenoglio, su Ur Partigiano Johnny, c'è più storia di quanto in prima battuta, nei primi decenni, si è creduto. Ma perché mai nessuno è andato a scandagliare anche la figura del Tec Tec? È stato sufficiente, c'è un archivio storico della stampa organizzato molto bene, ho provato dal 46, 47, 48, 49, ho lanciato Luigi Acuto Tec Tec, sono venute fuori alcune vicende al quale il Tec Tec, dopo la resistenza, ha partecipato con alcune vicende, anche ci sono stati alcuni processi, eccetera. Per cui una figura dopo la resistenza con qualche neo, ma mentre durante la resistenza è stato veramente un protagonista, e questo ha permesso di capire come mai, secondo me ad esempio, Ur Partigiano Johnny non ha mai avuto un audience più di tanto nella critica. Ci siamo fermati al febbraio del 45, con Partigiano Gioli, ma tutta la vicenda successiva, anche nell'ultimo libro molto bello di Pedullà, il libro di Gioni uscito l'anno scorso, non si fa menzione di Ur Partigiano Gioni, mentre si fa tutto il ciclo di Partigiano Gioni. Così anche, ad esempio, nella pagina di Fenoglio, molto bello, quando arriva a Moncalvo, cito dei posti un po' più vicino nell'Astigiano, no? Arriva a Moncalvo, ricorda come i partigiani avevano un riferimento in un fotografo di Moncalvo, ovviamente non c'è nome né niente, e c'è un dialogo col fotografo. Poi il fotografo dice, io spero dopo la guerra di ritornare, aprirò, io sono un fotografo di Torino, eccetera. Io ho detto, ma qui cerchiamo di capire, e sono risalito chi era il fotografo, il figlio è ancora vivo e risiede a Torino, mi ha raccontato tutto, come il papà era trasferito a Moncalvo, come i tedeschi lo osservavano, l'avevano bersagliato anche nel negozio che aveva di fotografie in una biuzza all'interno di Moncalvo, quindi un riferimento letterario confermato dalla storia autentica, come l'eccidio al passo della morte, cioè anche questa è una pagina di riferimento molto concreta a Castello Dannone, come altre vicende che ho potuto incrociare e le ho recuperate a una dimensione che non è memorialistica, è storica. Io penso di aver contribuito a dare un po' di storicità a dei fatti che erano appena accennati nella letteratura di Fenoglio. Questo lavoro, vi ho fatto solo alcuni esempi, e arrivo a perché Cisterna, perché sono anche particolarmente contento, ma è anche giusto che in questo luogo si parli non solo di Fenoglio, ma anche di questo pezzo di resistenza. Hai detto tu, Fenoglio dalle Langhe è passato da Roero, da queste parti, per arrivare al Monferrato. Noi siamo a febbraio del 45, dopo una fase di resistenza della montagna, della collina, in vista della liberazione che già gli alleati e il CNL avevano programmato a Torino per aprile, c'era bisogno di una resistenza nella pianura, la pianurizzazione della resistenza, per impedire la fuga dei tedeschi, per evitare altri lutti insensati, ma per controllare il territorio in pianura. Non dimentichiamoci mai che è più facile fare resistenza in montagna, perché i tedeschi hanno difficoltà ad arrivarci, mentre è difficile in zone di bassa collina o di pianura fare antifascismo, fare resistenza. E questo è un dato storico ormai acquisito, ma all'inizio non era così, perché la presenza tedesca e fascista era capillare. Io lo dico per le nostre parti, ma vale per l'Astigiano. Voi prendete Asti, Alessandria, Valenza, Chivasso, Crescentino, Vercelli, tutto questo quadrilatero, dove all'interno abbiamo il sistema collinare del Monferrato e dell'Astigiano, era presidiato in ogni località da comandi e truppe tedesche. Le strade di collegamento viaria e ferroviaria erano controllatissime, per cui era difficile muoversi, era difficile organizzare il dissenso, era difficile evitare il controllo pervasivo di tedeschi e fascisti. E su questo io mi distingo un po', non sono affatto convinto nell'indulgenza rispetto alla Repubblica Sociale, perché è più aggravante ancora l'aver visto cosa ha fatto il regime prima, il continuare a alimentare quando ormai mezza Italia era libera, da Roma in giù, quando ormai gli alleati inglesi e americani ormai sostenevano la resistenza. Ecco, continuare ad alimentare e ad uccidere, come la banda Tomi il 15 gennaio del 45, mezza Italia era già libera, tedeschi fascisti hanno ucciso 13 persone in una domenica a Casale l'hanno fatta girare a piedi nudi sulla neve, come anche altri eccidi negli ultimi mesi, quando ormai la liberazione era già nell'aria. E quindi c'era una presenza pervasiva di tedeschi organizzati e di Repubblica Sociale, che impediva certamente una dinamica facile dell'antifascismo e della resistenza. La pianurizzazione è importante, e quando ci sono dei passaggi molto belli di Fenoglio, che ho anche riprodotto, quando lui dice: a me dispiace lasciare le Langhe, arrivo al Monferrato, colline più blande, eccetera, però c'è una frase molto bella, dice: colline, strade dove i tedeschi erano presenti. Ma lo dice Fenoglio, non gli storici adesso, lo diceva allora. Quella frase lì è di una contemporaneità di analisi storica confermata, molto importante, cioè molto, non è memorialismo, è perché conosceva i fatti, perché lui era ufficiale di collegamento tra gli inglesi e le formazioni nostre. E qui si apre veramente, qualcuno, un critico ha osservato che questo lavoro valorizza e mette in chiaro anche il ruolo degli inglesi e degli americani anche in Piemonte e nelle altre zone. Ma perché è stato così? Grazie agli archivi inglesi del SOE e degli americani, che si sono ormai più aperti rispetto agli anni passati, troverete anche in questo lavoro alcuni passaggi importanti, dove ad esempio anche il vostro tutti i comandanti inglesi che hanno operato in Piemonte avevano un ruolo preciso, erano dei BLO, una sigla importante inglese, non erano agenti normali dei servizi a sostegno delle formazioni partigiane, ma avevano qualcosa in più, erano preparati proprio a capire come aiutare le formazioni partigiane, a organizzare, a interpretare anche l'evoluzione delle formazioni partigiane, ed avevano un ruolo cerniera importante fra le formazioni partigiane e il CNL di Torino. Quindi ci sono delle pagine, dei documenti nel legato importanti di questo contributo delle formazioni inglesi. Adesso, dopo aver parlato un bel po', vi leggo solo una paginetta e mezza e poi continuerò a parlare. Il partigiano Egidio Borio, della divisione autonoma Monferrato, collocato tra le colline di Brusasco e poi inseritosi nella divisione Patria fino alla liberazione, narra con dovizia di particolari e con inconsueta lucidità di contesto e nei protagonisti come divenne prestissimo, sotto l'insegnamento degli inglesi, un esperto sabotatore, autore di numerosi attacchi ai ponti ferroviari e autostradali nella zona di Saluggia, Rossiglione, Borgo Revel, Crescentino e Trino. Borio, utilizzando il plastico e le bombe paracadutate dalle missioni inglesi e americane, fece crollare in più occasioni pezzi di arcate di ponti allo scopo di bloccare il passaggio di treni tedeschi blindati carichi di munizioni. Preciso e singolare il ricordo di Borio rispetto alla presenza nel Monferrato della missione inglese insediatasi tra Verona e Savoia e Cocconato. La missione inglese che si affiancò a noi, narra Borio, era guidata da Neve, pseudonimo e nome di battaglia di Pozzi Luigi Numidio. Venne paracadutato per la prima volta nel maggio del 44 a Cerrone, frazione di Crescentino. Ci insegnò le prime tecniche di sabotaggio, come evitare il pesante controllo dei tedeschi, come comunicare con le singole formazioni sparse sul territorio, come utilizzare le radio ricetrasmittenti. Lo ricordo come una persona riservata, essenziale ed operativa. Stette con noi per parecchi mesi, ma poi dovette rientrare in Francia, forse passando dalla Svizzera. Con il comandante Neve operavano altri due o tre soldati inglesi. Neve ritornò fra noi nel febbraio 45, grazie anche ad un preciso mio intervento, dice Borio. Ricordo tutto molto dettagliatamente. Un giorno di febbraio ci fu comunicato che avremmo dovuto raggiungere la località di Cisterna, in provincia d'Asti, per prendere in consegna una nuova missione inglese. Da Verrua Savoia in bicicletta partimmo io, l'amico Giuseppe Rizzola e Carla Bonattini, Sempre in bicicletta, seguendo un percorso secondario per evitare i controlli tedeschi, raggiungemmo la frazione Verzelio di Cisterna. Ricordo come l'ultimo tratto fu molto problematico e drammatico. In tutta la zona era in pieno svolgimento un duro scontro tra tedeschi, fascisti e partigiani. In una casa colonica incontrai una formazione partigiana comandata da Otello e qui avemo in consegna la nuova missione inglese, comandata nuovamente da Neve. Per il ritorno a Cisterna al Monferrato ci organizzammo in questo modo. Io e Rizzola portammo sulle spalle due radiotrasmittenti e materiale bellico vario. Sempre in bicicletta, evitando i posti di blocco dei tedeschi, con molta fatica raggiungemmo poi Verrua Savoia. La Boattini Carla, invece, ritornò con la missione inglese, forse con un'auto o attraverso più tappe. La nuova missione inglese rimase con noi fino alla liberazione. Johnny Fenoglio insegue il maggiore inglese Leach, di cui poi parleremo, e deve perorare la causa a vantaggio della formazione partigiana del Tec-Tec. Ecco, vi ho letto questo pezzo, che è un pezzo del libro, per due ragioni. Primo, perché quel partigiano oggi è qua, facciamo un bel applauso. Grazie della presenza. La seconda ragione è per dimostrare come hai fatto tu all'inizio, in esordio hai detto, come la memoria, siamo fortunati che la memoria del signor Borio è perfetta, come la memoria porti, arrechi, narrata, contestualizzata, un significato importantissimo alla ricostruzione storica. Ma in una chiave oggettiva, perché abbiamo discusso 2 o 3 ore, no? Con Borio, mi ha raccontato tutto con un sacco di materiale, troverete anche altri riferimenti nel libro su questo rapporto fra le formazioni partigiane della pianura. Qui siamo a Cavagnolo, Brusasco, al termine della collina, già verso il Chivassese, verso Crescentino, con il raccordo della missione inglese che qui aveva un riferimento, con la resistenza della collina. Ecco, questo l'ho voluto citare oggi, non solo perché siamo a Cisterna, ma perché è importante che si colga anche nella storia della resistenza come la presenza degli alleati non fu affatto coreografica, fu importante, utile, indispensabile, ma come il rapporto fra gli alleati e le formazioni partigiane passasse anche attraverso territori diversi. 2 anni fa, no, l'UNESCO ha riconosciuto Langhe, Roero e Monferrato. Tanti decenni prima Fenoglio aveva scoperto il rapporto fra le Langhe, il Roero e il Monferrato. Se voi ci ragionate, l'UNESCO ci è arrivata adesso, però dal punto di vista letterario, storico e resistenziale, già da tempo noi abbiamo una trade union fra le Langhe, il Roero, l'Astigiano e il Monferrato Astigiano e il Monferrato Casalese. Quindi direi che Fenoglio è stato antesignano anche su questo versante. Ma questo storicamente è importante perché qualche volta si eccede sul narrare singoli episodi ancorandoli a delle vicende personali di formazioni partigiane locali, territoriali, perdendo la visione di insieme, di collegamento. Questo esempio, altri esempi che ci sono nel libro, tratti tutte dalla letteratura fenogliana, dimostrano invece come fra le formazioni partigiane ci fu molto collegamento anche nel Piemonte Sud, tra Cuneo, tra Asti e il Monferrato e l'Alessandrino, grazie anche alla funzione degli inglesi e degli americani. Attenzione, noi i cuneesi sono sempre propensi a narrare le vicende inglesi, di rapporto fra gli inglesi, fra il SOE e gli inglesi paracadutati a Vesime e poi le altre formazioni e le formazioni di Mauri, le formazioni autonome. Ma anche gli americani, troverete una pagina importante anche qui, attraverso i loro servizi, ad esempio vicino a Moncalvo, a Santa Maria, avevano una base loro, americane. Ratti, un grosso personaggio di cui credo parlerò molto di più, un altro libro che sta per uscire, faceva parte di questa missione americana, era un italiano passato tramite il SIM poi al servizio degli americani, e ha fatto un lavoro tra il Fiano Natta, la Fiat a Torino e Alessandria ed Asti importantissimo. Pensate che Ratti ha mappato da Torino, Chivasso fino a Valenza tutto il Po, la sponda destra e la sponda sinistra, di tutti gli attracchi, di tutti i ponti che i tedeschi, ponti di barche, avevano costruito. Per cui, lavorando di notte, tre pescatori camuffati, che erano tre agenti americani, hanno perlustrato il Po e hanno narrato, descritto. Sono arrivati ad esempio al ponte della Torre Beretti a Valenza e hanno scoperto di notte come i tedeschi, tramite la Todd, riuscivano, il ponte di giorno era bombardato, quindi c'era un'arcata rotta, riuscivano di notte invece a far ruotare un binario, ripristinavano, ed Alessandria i treni presi, pieni di munizioni, andavano a Milano, i treni tedeschi. Quindi l'hanno scoperto loro di sera, perché erano così organizzati, e lo descrivono nel suo memoriale. E questo per dire che il lavoro che è emerso ha dato anche un'interpretazione, ma anche un sostegno alle tesi di maggior valorizzazione al contributo inglese e americano di quanto finora si è fatto alla storia della nostra resistenza. Ci sono alcune frasi che ho proiettato di studiosi americani e inglesi in cui dicono che la resistenza italiana era la più forte e la meglio organizzata d'Europa. Tenete conto che valorizzare il contributo degli inglesi e degli americani all'interno della nostra resistenza non è riduttivo, è positivo, perché vuol dire che hanno creduto alla forza e all'organizzazione anche della nostra resistenza negli ultimi mesi, così come si è evoluta. Poi c'è chi dice che gli inglesi erano più propensi per le formazioni autonome, mentre gli americani prediligevano anche rapporti con Giustizia, Libertà e la Garibaldi. Ci sono tesi contro studiosi, su Berettini, anche altri studiosi molto approfonditi su questa vicenda. L'ultima versione, che io condivido invece, è che sia gli inglesi che gli americani aiutavano le formazioni meglio organizzate per non sprecare sia i lanci, il materiale, per cui talvolta in un territorio era meglio organizzata la Garibaldi, talvolta era Giustizia e Libertà, l'altra volta era nel Cuneese Mauri e gli autonomi. Poi ovviamente qualche cosa tra formazione partigiana sulla distribuzione delle armi c'è stata. In ogni caso è anche vero, questa interpretazione un po' sociologica ma abbastanza vera, mentre gli inglesi con Churchill aveva una visione molto timorosa nei confronti di una soluzione a sinistra dell'Italia, ma questo è documentato, gli americani erano più ancorati all'esigenza della popolazione, della popolazione civile. Cioè, io ho visto anche alcuni fatti, ne sono convinto anch'io, mentre per gli inglesi era importante l'aspetto militare e politico istituzionale dopo, gli americani erano molto più attenti, ecco perché allora qualche attenzione in più verso le formazioni Garibaldi, sociali e Giustizia e Libertà, alla gente, alla popolazione, ecco, quindi avevano un rapporto privilegiato poco militare ma più ancorato all'esigenza vera delle comunità rurali o degli aspetti contadini o urbani a seconda delle varie contestualizzazioni in cui operavano. Cisterna, non solo per il fatto di Borio che è venuto fino qui, ha preso queste due ricetrasmittenti, le ha portate a spalla fino là, poi di là le avete usate per parecchi mesi grazie al lancio degli inglesi, ma ricostruendo anche questa funzione dei blow di questi agenti super specializzati, che era Temple, poi Hop, eccetera, E Leach, questo Leach a cui Fenoglio dedica molte pagine, e fino a queste ricerche non si sapeva chi era. Allora, mi ricordo, ho
La
chiesto anche a
penna rossa
te,
non lo trova.
ci siamo sentiti 2 o 3 anni fa, tu mi hai dato alcune indicazioni, poi ad esempio mi hai dato delle indicazioni molto belle su Montebagno, su Falco, che non sapevo tutte queste vicende qua, ma su Leach non riuscivamo a capire. Allora Leach è stato d'aiuto la figlia di Balbo, Lorenza era a Londra e ha frequentato lei gli archivi di Londra. Siamo riusciti a capire chi era questo maggiore Leach, ormai ovviamente è mancato nel 96, mi sembra. Ci sono delle figlie, quindi il ruolo di Leach abbiamo ricostruito e troverete anche pubblicato in allegato alcune schede, delle schede dei servizi segreti ormai resi pubblici, no, da qualche anno, inglesi. Per cui abbiamo ricostruito, abbiamo dato corpo a alcuni personaggi, come dicevi tu, di Ur Partigiano Johnny, che finora non si conosceva. Non si conoscevano, erano privi di connotati, ma anche non solo biografici, ma anche di funzioni, di ruolo. Direi pianurizzazioni, i concetti che sono emersi, pianurizzazione della resistenza, quindi il ruolo della collina verso la pianura, il ruolo degli inglesi e degli americani anche attraverso Ratti e la missione americana di Moncalvo, il ruolo geografico dell'astigiano tra Cuneese e Monferrato, importante. Non per nulla c'erano qui gli inglesi, ecco, non solo per besime, ma anche perché logisticamente, territorialmente era importante presidiare qui, presso voi. Ci sono stati gli incontri documentati fra Leach, D'Alessandria è venuto qui per concordare la linea da seguire rispetto agli aiuti alle formazioni partigiane dell'Alessandrino. Quindi Cisterna ha svolto un ruolo non solo per la battaglia, ha svolto un ruolo di territorio che ha ospitato una presenza inglese e anche è stato riferimento per altre formazioni partigiane ed è un ruolo che certamente va riconosciuto. Io andrei avanti ancora un'ora, però
Posso darti un input?
sì, però vi lascio così sono qualche domanda. Sì.
Certo. Vengono ricostruiti profili biografici, come hai già accennato, anche di ufficiali che facevano parte delle missioni, eccetera. Volevo a passare ricordare che più volte hai citato il capitano Kinney che transita per Cisterna e poi in un altro passaggio da una formazione partigiana all'altra avrebbe dovuto raggiungere Milano con Max Salvadori e invece muore durante uno scontro armato ai gorghi di Cinaglio. Quindi, oltre a un contributo organizzativo, logistico e militare, c'è stato anche un contributo di vite umane da parte delle missioni alleate alla resistenza, solo nell'astigiano, a parte il maggiore Hope, appunto il capitano Kinney, poi c'era stato il maggiore Temple nelle Langhe, quindi c'è anche un contributo, diciamo, di sangue alla cosa. Però tra i personaggi ricostruiti ti chiederei di spendere qualche parola, poi diamo spazio alle domande. Per una figura femminile splendida, che è quella di Dea Rota, che è una staffetta e di Grana Monferrato, della banda del Tec-Tec, che è il tramite, è la persona che va a accogliere Fenoglio arrivato a Castello d'Annone, Rocca d'Arazzo, Castello d'Annone, e lo porta fino a.
Ok, ecco la
E
Dea.
lei, per dire che la resistenza è stata fatta anche dalle donne,
Certo,
no? Non è solo una resistenza, armata al maschile.
certo. Dunque, questo personaggio tra letteratura, romanzo e storia è un personaggio di grosso spessore Perché Fenoglio dedica due o tre pagine molto belle, quasi si innamora di questa dea, eccetera. Poi c'è anche qui molta letteratura. Leggetevi, se riuscite a trovare Ur partigiano giorno, pagine molto belle. Qualche pezzo l'ho messo nel libro, però più di tanto non potevo, perché altrimenti Einaudi. No, ecco, lo troverete nella versione inglese molto bella e anche in italiano, nella traduzione autorizzata da Einaudi. Quindi. È un personaggio letterario immaginato in parte da Fenoglio, ma vissuto, e ho parlato abbondantemente con la figlia, è stato anche sindaco, la dea poi, dopo, negli anni 60, era un'ostetrica, sindaco del paese di Sala, Monferrato. È un personaggio importante, la troverete anche in foto da partigiano in altre immagini delle slide. Importante, anche qui poteva restare solo come personaggio letterario. Invece, già anni fa, alcuni studiosi, anche del Monferrato e dell'Astigiano, anche tu credo, avete già fatto l'affondo dire non è solo letteratura. Ecco, ho voluto dedicare più pagine a Dea, e poi queste pagine sono state riprese anche in alcuni libri l'anno scorso. A Torino è stato edito da un giornalista molto bravo, dall'Aberto, Donne e Resistenza. Ecco. C'è una pagina molto sulla Dea, come c'è una pagina molto bella su Ernestina Valterza, un'altra partigiana delle nostre parti, anche lì una storia bellissima. Staffetta, Dea era più di staffetta, era
Molto di
molto
più.
di più, era, organizzava, faceva la trédunion tra il tec-tec, questo capo partigiano molto bellicoso, molto aggressivo, ma che non ha mai messo a repentaglio la popolazione civile. Ecco, questo l'ho più volte scritto nelle testimonianze raccolte. Il tec-tec poi arrivava, combatteva tedeschi e fascisti, ma sempre salvaguardando, cercando poi alla fine di non pregiudicare l'esito per i civili. Dea, personaggio molto bello dal punto di vista letterario, molto bello dal punto di vista storico, ha sempre partecipato anche dopo alle celebrazioni, al ricordo dei momenti della Resistenza, ha sempre condiviso i valori, anche se su posizioni non di sinistra, ma su posizioni resistenziali vere. Ed è un personaggio, uno dei pochi personaggi femminili, se voi siete lettori di Fenoglio, troverete pochissimi personaggi femminili narrati nelle opere di. Qui sono le pagine molto belle a cui dedica, merita veramente una lettura. Ed è un pezzo di storia importante, non solo nella storia astigiana, perché fa parte grana nell'astigiano, ma anche nostra, monferrina, nel casalese. Come l'altra figura di donna della Valterza, che pensate, apro una parentesi, non è il tema fenogliano. Questa partigiana del Monferrato era un'insegnante elementare, andava a insegnare a Biella in bicicletta da casale. Suo fratello, suo zio, gli aveva fatto della bicicletta una bottiglia falsa. Quando tornava da Biella portava i soldi che gli industriali biellesi avevano dato per le formazioni partigiane, evitava i posti di blocco, aveva un lasciapassare falso in tedesco. E andava alla domenica sera, lunedì mattina, in bicicletta a Biella a insegnare, poi tornava il venerdì sera e portava gli aiuti che gli americani e gli imprenditori tessili biellesi davano alle formazioni nostre. Questa, ecco, non scordiamoci anche di questi
Certo.
fatti rischiosi per allora, ed era giovanissima, non aveva avuto esitazione ad aiutare le formazioni partigiane, il dissenso. Attraversare, voi pensate, da Casale c'erano posti di blocco appena di là dal Po, verso Trino, verso Vercelli, per arrivare a Biella, tutta pianura, quindi non avevano lasciapassare falso tedesco, ma era rischioso. Quindi una figura molto bella questa di Ernestina Valterza, che invece trova figura femminile la dea Melotti. Nelle pagine fenogliane, lì avete il falso nome della dea Melotti, alcuni lascia passare, quello del castello di Montemagno, una macchina della formazione Monferrato. Molte di queste foto mi sono state date da Borio, che è qui presente, grazie del contributo, e credo che poi con la chiavetta vi lascio tutto, poi diffondete. Aspetto le vostre domande.
Prego. Non tutti insieme,
Sì. Prima che arrivi la neve, scusa un
Premetto.
attimo, scusate, ho visto solo, vedete lì sono dei pezzi manoscritti del fratello della dea Nick, che ho in,
Minorato.
ecco, esatto, la dea la vedete, quello con la divisa, con quel, come si chiama, questa roba bianca lì in mezzo, c'è una donna, ecco, sì. E lì sono tutte una formazione partigiana. Appena dopo la liberazione a Borgo San Martino, Trattecineto,
Tutti i materiali di cui parla verranno inseriti con la registrazione dell'incontro sul sito www.scuolaalmuseo.it. Comunque, andando sul sito del museo e cercando cittadinanza attiva, che nell'home page dovreste riuscire ad arrivarci. Al termine ci saranno due ragazze che distribuiranno queste
sì.
copie che abbiamo preparato per chi le vorrà.
Ah, in termini organizzativi, prima delle domande, allora io vi lascio, chi vuole acquistare il libro è lì a prezzo scontato oggi. Poi a tutti lascerei il segnalibro, chi non vuole comprare, c'è un segnalibro di ricordo. Poi ci sono delle fotocopie del materiale che riguarda il libro. Va bene, domande? A completa disposizione. Facciamo come Montemagno, che
Per quanto riguarda il
prego.
maggiore Licce, il fatto che sia venuto Cisterna per parlare con il maggiore Hop, ci sono altre informazioni al riguardo su questi incontri? Cioè
Ci sono, troverete, c'è una relazione che credo sia pubblicata dove si parla di questo incontro. Poi nel testo cito anche altri riferimenti, ma soprattutto è una cosa che non sarà edita, penso, fine anno, di questa vicenda, l'ho esaminata, l'ho analizzata meglio, se ne parlerà in un altro saggio che uscirà, dove si mette in rapporto il contributo molto più forte degli inglesi e degli americani, con le formazioni partigiane, con l'esito resistenziale in Piemonte, con un ruolo nuovo, un po' poco scoperto, anche della Fiat. Uno può dire, come mai la Fiat cosa c'entra? La Fiat nel termine del 40, fine 43, 44, 45, tramite una sensibilizzazione da parte degli americani e degli inglesi, vedendo ormai come la situazione, no, italiana, si stava sfaldando, ha iniziato ad avvicinarsi a un ruolo di sostegno ad alcune formazioni partigiane. Su questa vicenda alcune cose già sono state scritte da Castronovo, da Bairati, da altri, però su questo anticipo solo che il memoriale di Ratti, questo personaggio importante che è mancato 2 anni fa ed era ospite alla casa di riposo di Balzola, prima di mancare, io l'ho incontrato 2 o 3 volte, mi ha lasciato tutto il suo materiale documentale ed era una pedina molto importante. Qui narrava delle vicende degli inglesi e degli americani, dei rapporti con la Fiat. I rapporti con la Fiat, ve lo anticipo, erano curati da Valletta, ma soprattutto dal suo vice, che era l'ingegnere Paolo Ragazzi, nativo di Alfiano Natta, era il vice di Valletta. E aveva l'incarico di tenere i rapporti con le formazioni partigiane. A Torino aveva rapporti con la Garibaldi e con Giustizia e Libertà e tramite Stevens con gli inglesi nel Cuneese. Tramite questa vicenda io ho potuto verificare, e sarà poi pubblicato in quel libro, alcune pagine di Ratti circa il rapporto, gli incontri avvenuti nelle Langhe e a Cisterna fra i comandi inglesi per programmare un po' gli ultimi mesi della liberazione. Tenete conto, chi sa e conosce la storia residenziale piemontese sa che cosa significa E27, no? La sigla dell'ultimo piano di liberazione per il 25 aprile. Fenoglio, uno scrittore, cita non esattamente E27 ma E24, cioè che uno scrittore citi un piano tecnico programmato vuol dire che era dentro alle cose, vuol dire che era dentro, non per nulla, questo ti dimostra come fosse ufficiale di collegamento tra le missioni alleate, un dettaglio importante. Ebbene, in questo piano, in queste pagine di memoria di Ratti e di altri documenti, viene fuori un ruolo chiave territorialmente di incontri avvenuti tra il Cuneese e anche a Cisterna con la presenza del vostro Hop, Leach, Stevens e poi Dodson che vedrete nella foto, c'è una foto molto bella dove c'è Cotta, il maggiore Dodson e altri partigiani della Monferrato. Quindi credo che qualcosa in più ci sarà in questo saggio che ho appena terminato.
Prendiamo l'appuntamento per presentarlo.
Per notare due aspetti, ci sono due aspetti della resistenza che riguardano da un lato il ruolo dei professori. Allora, qui ho intravisto il libro Banditi di Pierino Chiodi, anche lui morto prematuramente. Ma un ruolo importante l'hanno avuto, hai già citato tu, Sergio Cotta, vicecomandante della Monferrato, che è poi è diventato professore di filosofia del diritto alla Sapienza di Roma. Filippo Barbano c'è in una di queste foto, il sociologo, chi ha frequentato qualcuno, ha frequentato la facoltà di scienza politica negli anni '80, Filippo Barbano, e poi Luigi Reddicati il Brozzolo, del classe 19, tuttora vivente, grande fisico, anche lui della divisione autonoma Monferrato, che è stato anche direttore della scuola normale superiore di Pisa. Quindi questo ruolo molto importante, ecco, me lo citava mio suocero, che ha fatto il partigiano, anche un ruolo avuto da Mario Allara, che era di Murisengo, e che insegnava diritto civile all'Università di Torino e che è stato rettore dell'Università di Torino per quasi 30 anni, ma io non ho ancora trovato documentazione. In realtà non è che abbia avuto tempo di cercarla, ma lo farò. Da un altro lato, nella nostra zona, quindi la zona del Monferrato, Monferrato torinese o Basso Monferrato, come si vuol definire, sarà che noi siamo ancora sotto l'influenza di Casale, che notoriamente è terra di preti, ha avuto un ruolo molto importante il clero, cominciando da Moncalvo, da Don Bolla, che tra l'altro era anche un mio prozio, ma Don Camurati a Villa Deati, e poi a Brusasco, Don Raiteri, sul piano hanno avuto un ruolo molto importante il clero, ovviamente di appoggio incondizionato alla resistenza, anche a costo. Don Camurati ci ha lasciato la vita, il prete del mio paese di Brusasco ha preso tante di quelle botte che l'hanno lasciato quasi per morto. Ecco, io, ma probabilmente per mia scarsa conoscenza, non ho trovato nella zona qua dell'Astigiano un ruolo così del clero. Probabilmente c'è stato, probabilmente sono io che non lo conosco. Però volevo far rimarcare come, ecco, nella nostra zona il clero abbia avuto un ruolo molto molto importante nella resistenza.
Prego.
Volevo chiedere questo. Secondo lei, Fenoglio avesse potuto, forse, in questo materiale del partigiano Johnny, cosa avrebbe utilizzato per fare cosa? Era un racconto, era un tentativo di ampliamento del romanzo Il partigiano Johnny su cui stava lavorando? Cioè, come si sarebbe collocato? E dall'altro lato, la scelta editoriale di averlo bloccato nel 78 con l'edizione di Maria Corti e basta, e non più pubblicato, con l'opportunità di farlo adesso con il libro di Johnny, perché teoricamente poteva essere, da cosa nasce? Non credo sia un aspetto solo commerciale, forse anche un problema editoriale, un problema di inquadramento. Volevo capire cosa ne pensava.
Va bene, comincio. Mi pare sul ruolo del clero e del pensiero universitario, della cultura nobile, non c'era materiale di questo approfondimento in questa ricerca, perché io ero legato al testo di Ur, e quindi non emerge, come non emerge, e anche questo non scordiamolo, non emerge mai in tutta l'opera di Fenoglio l'aspetto sociale della resistenza del popolo, della gente, l'aspetto sociale. Emerge in Fenoglio la partecipazione individuale, l'individuo, l'uomo, la partecipazione forte, lirica, come, ecco, questo in particolare, sulle pagine che restano in Fenoglio mondiale, proprio questo afflato lirico forte di partecipazione, di convinzione, famosissima la prima frase che ho posto lì quando dice, no, io mi considero più partigiano che scrittore, cioè tutto, ecco, questa dimensione lirica individuale forte in Fenoglio. Non c'è invece in tutta l'opera di Fenoglio la percezione, ma perché così è, della dimensione sociale della resistenza. Hai detto tu esattamente quando Fenoglio dice io abbandono le mie colline, lo scrive, dice dove pensavo di vivere per la famiglia, per l'amore, invece ho combattuto e approdo al Monferrato che non conosco, che mi sembra colline più tenue, qui in questi paesi si va ancora al cinema in parrocchia, no in parrocchia, nel paese, il cinema che c'era, si va a ballare, cioè una resistenza che lui non conosceva, perché lui arriva a febbraio, no? A febbraio del 45, ed era legato ai movimenti degli inglesi, alla caccia di Leach, eccetera. Per cui non ha potuto offrirmi la possibilità di sviluppare il tema molto corretto storicamente che tu hai posto del contributo, anche se c'è qualche passaggio c'è sulla figura di Cotta, sulla figura di Radicati, però ecco, io sono pienamente convinto con la tua osservazione che il contributo anche alto del pensiero, la cultura alta di chi era attrezzato culturalmente, come questi giovani che poi sarebbero diventati sociologo Barbano. C'è una foto molto bella, rarissima, dove c'è in mezzo al gruppo di partigiani il sociologo Barbano, che aveva 20 anni, 18 anni, che Borio conosceva molto bene. Quindi questo neo qua certamente va sviluppato con altre ricerche, il contributo del pensiero forte, alto, culturale alla resistenza, come la figura di Allara, eccetera. Quella del clero non vi è molto, anche se c'è un passaggio su Angrisani, loro a voi avevate Rossi, no? Il vescovo Rossi, anche altre figure le avete avute anche voi, ed è storicamente corretto riproporre, io l'ho fatto in altri lavori, il contributo anche del mondo cattolico, come anche, io lo dico da casalese, tutta la vicenda ebraica, no? Ho pubblicato 20 giorni fa, in occasione del giorno della memoria, una ricerca originale sui beni sequestrati agli ebrei Casale, che fine hanno fatto. Fortunatamente la Fondazione San Paolo di Torino ha un archivio, perché era stata incaricata allora di congelare, di tenere tutta la documentazione, si è riusciti a ricostruire tutta la vicenda. Dico degli ebrei a Casale, voi pensate che col tradimento della Repubblica Sociale di 2-3 persone, in una notte hanno preso 18 ebrei, gli unici, uno aveva 70 anni ed era ricoverato in ospedale, e non sono tornati a casa. 18 ebrei in una notte, gli ultimi li hanno portati via. Il fatto a Casale degli ebrei, una comunità che io ritengo frantumata dal 39 in avanti, perché dopo le persecuzioni, cosa ha creato nella mentalità della città? Anche se era una piccola comunità, ma ha contribuito a far crescere una nuova coscienza civile, di ribellione, proprio perché sono andati a toccare quelle poche famiglie, quelle poche unità. Quindi non è tanto la quantità del fenomeno, ma anche il significato che è il fenomeno stesso. Per cui l'esempio che io cito sempre è la comunità ebraica di Casale. Dopo le persecuzioni, dopo le leggi razziali, via via, sempre più indebolita, il lavoro obbligatorio per cui le donne dovevano lavorare in una fabbrica, gli uomini dall'altra, tutte queste vicende, fino all'arresto degli ultimi, no, alla deportazione nei campi di sterminio, Ecco, però non sono grossi numeri, però hanno significato molto per la nostra zona, per alimentare il dissenso rispetto ai tedeschi, ma rispetto anche alla rinata Repubblica Sociale. Per cui, concordo con te, dovremmo valorizzare ancora più con altre ricerche il contributo del clero da un lato, ma anche del cattolico laico a sostegno. Io ricordo quando, attingendo all'archivio di Brescia, no, credo che hai attinto anche tu per la tua ricerca sulla Repubblica Sociale, scoprì allora come c'era un rapporto della Repubblica Sociale su un incontro che si era tenuto fra il vescovo Angrisani, il vescovo di Asti, un incaricato del vescovo di Parma allora e altri, una decina di parroci, un incontro che si è tenuto a Villa Deati, segreto, nella parrocchia di Villa Deati, per aiutare i giovani studenti che erano richiamati alle armi, e lì c'era il cardinale Fossati di Torino, aveva dato ordine: ospitateli, nascondeteli, dite che vengono con noi in montagna, abbiamo le baite, eccetera. Per cui c'è tutta una vicenda da riscoprire, però la vicenda di Fenoglio non me la poteva permettere. Rispondo all'ultima, molto sottile e difficile però, domanda, nel senso che ci hanno messo, credo, una ventina di critici, hanno tentato di rispondere. Il mio pensiero è questo: l'ultima fase di Fenoglio storica vissuta, l'ha vissuta con gli inglesi, una vicenda dove c'era anche un po' di riservatezza su alcuni aspetti. Fenoglio l'ha descritto, l'ha narrata nei primi anni, secondo me, nei primi anni, non vuol dire nel 46-47, vuol dire anche nei primi anni 50, ma subito a caldo, l'ha narrato e l'ha lasciato lì. Dal punto di vista editoriale, dal punto di vista dell'efficacia del romanzo, è sempre meglio non arrivare all'epilogo proprio finale, no? Ma stare un po' prima dell'epilogo. Per cui sia Mondo, sia Iset, tutti quelli che hanno manipolato e hanno lavorato attorno, probabilmente si è concordato di arrivare lì. Poi c'è un'altra ragione importante, che è un po' da critico letterario, che io non sono, è stato scritto in inglese, quindi si dice sempre: un'opera scritta non nella tua lingua è letteratura italiana? Cioè, non è banale, qui ci hanno scritto: un'opera scritta in inglese è letteratura italiana? Perché se l'autore la scrive in inglese, usa una letteratura, usa dei termini inglesi, è letteratura italiana? Ecco, cioè, è chiaro che l'inglese di Fenoglio è creativo, poi l'inglese è già una lingua creativa, ci sono tanti neologismi, tante cose molto belle, molto raffinate, molto anche divertenti. Io su questo non ho un problema di critica letteraria, per cui tanti hanno detto: usiamo il testo, il romanzo scritto, autorizzato, licenziato da Fenoglio in italiano, non quello in inglese. Secondo me è un errore, perché per capire l'autore bisogna capire tutto ciò che ha prodotto. Voi sapete, adesso termino veramente perché altrimenti, Fenoglio ha vissuto pochissimo, ha scritto moltissimo. Se voi prendete tutte le opere di Fenoglio, dai racconti, ha vissuto poco, ha vissuto 40 anni, cioè, ha prodotto moltissimo con fatica, lo dice anche lui, perché per una serie di circostanze, anche in famiglia, non è che fosse molto condivisa questa sua scelta, no, di, a tempo pieno, di darsi alla letteratura. Quella frase che ho riprodotto: mamma, guarda che la laurea me la porteranno a casa, emblematica. Lì ho fatto un montaggio di Amici di Bergamo di tutte le opere di Fenoglio con quella frase lì. Cioè, ecco, questo per dirvi, anche la sua scrittura è elaborata. Cioè, se noi pensiamo, io dico, uno stile anche un po' giornalistico, frasi molto concise, poche subordinate, termini molto appropriati, nuovi. Secondo me ci ha lavorato anche del dizionario. Cioè, Fenoglio non scriveva, ci rielaborava moltissimo sopra, ci ritornava sopra molte volte, quindi ha lavorato molto e molto, e pochissimo è stato editato vivente, no? Perché editare da vivente ha il vantaggio di poter vedere anche quali sono gli effetti commenti, cioè postumo non ti manca no, il pensiero primo, colui che l'ha scritto. Per cui quando ci avviciniamo a Fenoglio, secondo me dobbiamo sempre questi paletti tenerli a mente. Primo, ha vissuto pochissimo, ha scritto moltissimo, elaborando, rielaborando, quindi il prodotto di Fenoglio. Poi questo distinguo di Ur Partigiano Gioni, che spero veramente che Einaudi riediti, può avere una ragione anche sul fatto che è nato scritto in inglese, che poi è stato tradotto da altri, e che la letteratura italiana è letteratura italiana. Ecco, questo è un distinguo. Io non ci avevo mai pensato che fosse così rigoroso, ma un critico una volta me l'ha detto e me l'ha appuntato. Tenete conto, su questo libro l'aspetto dominante è quello storico, quindi anche se la Feltrinelli negli scaffali, voi la troverete nella libreria, nella critica letteraria, ma in realtà non è un'opera di critica letteraria, è un'indagine coraggiosa storica su un pezzo, un'opera importante di Fenoglio, che ci permette di contestualizzare l'opera, ma di capire anche come la storia e i fatti hanno inciso sulla sua vita e sul suo modo di scrivere, perché troverete tutti questi fatti che ho citato riscontrati, non sono buttati lì, non sono una raccolta di memorie per sentito dire da partigiani, sono ancorate a un vissuto che poi è documentato dal foglio notizie, documentato da altre cose. Prego, Giulia.
Io volevo dire due cose, poi faccio la domanda alla fine, ma le signore sul partigiano Johnny intrigano un po' troppo chi all'Ur Partigiano Johnny ha dedicato del tempo. È da dire, secondo me, che l'Ur Partigiano Johnny è un libro molto complesso, benché sia breve, e che si distingue anche narrativamente proprio in due blocchi. Nel primo blocco Fenoglio narra le vicende di Johnny a Cisterna, qui. Nel secondo blocco, poi c'è un ritorno nelle Langhe, no? E nel secondo blocco, invece, nella seconda parte, narra le vicende di Johnny nel Monferrato. Noi sappiamo che storicamente le cose non sono andate così, nel senso che Fenoglio è andato e tornato più volte sia da Cisterna e sia dal Monferrato. Questo lo dice Balbo in una intervista importante che è conservata, fatagli dal regista Guido Chiesa, quello del film Il Partigiano Johnny, e che è conservata alla Fondazione Ferrero di Alba, no? Lo dice con chiarezza, ho mandato diverse volte, eccetera. E che poi sia stato qui a Cisterna non era documentato, invece poi è stato documentato, ti ricordi bellissimo quando c'è stata l'iniziativa che voi avete fatto nel 2012, buon compleanno Fenoglio, io ho detto che la presenza di Fenoglio qui a Cisterna la supponevo per tutta una serie di cose, ma non era documentata. Alla fine della chiacchierata salta fuori la Anna Maria Rolfo, ecco, dicendo: no, hai ragione che a dire quello, perché mio padre, che era partigiano qui, se lo ricordava, e Fenoglio, e quando ci ha viste, ma non ce l'aveva mai detto, quando ci ha viste noi ragazze, lei e la sorella, che studiavano Fenoglio letterato, dice che una volta butta lì: ah, ma io l'ho conosciuto. Dice: come, qui ho conosciuto Fenoglio, no? Così, ecco. E quindi ci sono questi due blocchi nel romanzo, in cui lui, Fenoglio, diciamo, distende in forma narrativa continua, dando una linearità delle vicende che ovviamente erano state invece molto più complesse, di andirivieni, eccetera. Anche se l'ultima parte è certamente più aderente storicamente al vero, cioè quella del Monferrato, perché sicuramente intorno nella prima decade di aprile, massimo intorno al 15 di aprile, Fenoglio parte, va da
presso Tec-Tec e non torna più fino dopo la liberazione. Per dire, adesso mi viene in mente perché vediamo queste finestre, che vabbè c'è l'illuminazione però c'è ancora un po' di luce fuori, no? Per dire come l'UR Partigiano Johnny sia complesso, quando Fenoglio parla del giorno dopo lo scontro di Valdivilla, quindi 24-25 di febbraio, dice nell'UR Partigiano Johnny: erano le 4:30 del pomeriggio e il mondo fu tenebra. È chiaro che alle 4:30 del pomeriggio del 25 di febbraio il mondo non è tenebra, lo è intorno al 20 di dicembre, no? E ci sono altre sfasature anche proprio così temporali sulle condizioni meteorologiche eccetera che si possono riscontrare. Per esempio intorno per la battaglia di Cisterna lui dà una situazione meteorologica praticamente estiva, parla di caldo eccetera. C'era Bellero che diceva noi eravamo sdraiati su dei mucchi di neve che erano alti così perché aveva nevicato poco prima, no? Quindi questo rende l'UR Partigiano Johnny anche particolarmente affascinante, no? Perché è chiaro che non è una cosa non voluta questa cosa, è secondo me un mezzo di straniamento anche proprio letterario, no? Per cui Fenoglio si appoggia assolutamente alla storia ma tende sempre a essere scrittore, a essere letterato, e questa è una cosa che lui dice in maniere molto diverse anche in altri punti. Ecco, quindi c'è questa complessità del testo. Va detto che non è stato inserito mai nelle edizioni del Partigiano Johnny, perché è stato trovato ben dopo, quasi 10 anni dopo che il Partigiano Johnny era stato pubblicato. Cioè il Partigiano Johnny è stato pubblicato nel 68. Lasciatemelo dire, un gran pasticcio, il Partigiano Johnny classico, quello che gira, perché... Se non stiamo a dire parole che Fenoglio non ha mai scritto quella roba lì. Fenoglio ha scritto 2 stesure di un romanzo molto diverse l'una dall'altra, che poi sono state in qualche modo rimesse insieme e a formare un romanzo unico. E nella fine degli anni 70, quando si stava preparando l'edizione critica di Maria Corti di tutte le opere, saltano fuori questi 9 capitoletti in inglese. E allora, questo lo diceva proprio, lo dice Medeman, insomma, che è l'avete visto dalle cose, è il curatore dell'unica edizione del Partigiano Johnny, siccome Medeman inglese, però trapiantato in Italia come filologo, aveva proprio lo studio vicino a quello di Maria Corti, dice che un giorno Maria Corti arriva con questa roba qua e dice: ma senti, abbiamo trovato queste cose, stiamo per andare in stampa con il testo di Fenoglio, e dice: guarda tu, fai tu da curatore. C'era poi questa traduzione di Merri, che forse era già precedente, non lo so, un po' abborracciata, e alla fine è andata così, insomma, che hanno messo insieme questi 9 capitoli e li hanno schiaffati all'inizio di tutto. Come, perché la Corti era convinta che questo testo fosse l'origine di tutto il Partigiano Johnny. Dice, lui ha steso a caldo questo romanzo del Partigiano Johnny in inglese, poi l'ha rielaborato negli anni 50, è arrivato fino al 25 aprile, fino al 25 febbraio alla battaglia Valdivilla, e poi il resto invece non è più riuscito a rielaborare in italiano, è rimasto in inglese. E questo, a parte il fatto dell'essere stato scritto a caldo subito dopo la Resistenza, è quello che ancora la maggior parte dei critici crede ancora oggi. Sergio, io e pochi intimi non la pensiamo così, e dalla nostra abbiamo il fatto, non siamo dei critici letterari, però forse abbiamo letto l'UR Partigiano Johnny molto di più di quello che ne hanno letto gli altri, nel senso che adesso non so, Sergio mi diceva che anche lui la pensava così, non so come l'ha rielaborato. Io personalmente penso che sia stato scritto effettivamente questo pezzo qui a ridosso abbastanza della guerra, perché ci sono delle notazioni che si sentono proprio fresche, per esempio l'importanza che lui dà alla scoperta del boogie-woogie, no? Quando sente per la prima volta il boogie-woogie dice che qui a Cisterna, che è una cosa incredibile, insomma, la chiama marcetta funebre dell'impero inglese. Cioè dice, questa roba qui, se gli americani che sono qui hanno una musica di questo tipo, vuol dire che gli inglesi sono spacciati, cioè fa questo riferimento. Poi c'è l'importanza, per esempio, che dà al libro di Amelio Novello, Marini, no? Che è un partigiano di Castello d'Annone, eccetera, che sinceramente, con tutto il rispetto, ha scritto un libro importantissimo dal punto di vista storico, importante molto come posizione, diciamo, morale, sì, ma illeggibile. Anche lì siamo in pochi a averlo letto dall'inizio alla fine, il vento cancella le orme, proprio perché è una roba difficilissima. Negli anni 50 di Il vento cancella le orme non se ne ricordava francamente più nessuno, mentre è chiaro che subito a ridosso della guerra il comandante partigiano che scrive un libro sulla resistenza aveva la sua importanza. Quindi io, per tutti questi motivi e per un'altra serie di ancora di motivi, penso che sia stato scritto effettivamente dopo la guerra. E il fatto che Fenoglio non l'abbia più utilizzata questa cosa, io personalmente credo che sia perché ancora negli anni 50 non era mica spenta la polemica fra partigiani sull'aiuto, l'importanza e il significato che avevano avuto l'aiuto degli alleati. Perché gli storici possono dire questo o quello che vogliono, però la cosa era veramente lacerante questa faccenda qua. E Fenoglio, che pure non era assolutamente un comunista, anzi era monarchico, eccetera, eccetera, lo dice chiaramente, nel senso che fa dire a Hope, mentre stanno arrivando, si fermano a... anche questa è inventata, è come cosa completamente inventata, comunque si fermano a Magliano Alfieri e un comandante matteottino va a chiedere i lanci, va a chiedere pietà, o vorrebbe. Allora lo ferma, parla con Johnny, gli dice fai da tramite, eccetera. Johnny va a parlare con Hope e Hope è molto secco e dice abbiamo i nostri ordini, cioè socialisti e comunisti, niente, non ce n'è per nessuno. Poi torna. Io faccio solo una domanda perché ho parlato troppo e volevo sapere, visto dal signor Borio, ma quella missione lì, che missione era quella di Leach? Perché non può essere né quella di Hope né quella di Kini.
Era di Neve con altri due o tre che poi sono stati con la Brigata Loro Patria fino alla liberazione. Era legata a Leach, era legata a Leach, a Dodson, che aveva poi coperto tutta quella zona lì. E su questo c'è un ruolo di radicati, dove è andato Borio, ecco, di radicati molto importanti in Brogio, perché era un po' l'addetto alla missione inglese di Leach e Dodson. Però questo documenta il riferimento di Cisterna in questa vicenda. Io l'ho voluto collegare e inserire proprio per questo, perché era un fatto, quando l'ho sentito, non sporadico, che due ricce trasmittenti, ed erano preziose, paracadutate dagli inglesi qua, con una missione sia stata attribuita alla formazione partigiana di Brusasco e Cavagnolo. Ecco, quindi... Poi questo aspetto sarà evidenziato molto nell'altro saggio che uscirà prossimamente.
Ci sono ancora domande? Se possiamo...
Prima delle conclusioni che lascio a te, volevo ricordare la figura di Anne Hope, che era la figlia di Adrian Alexander Hope, che è stato ucciso qui il 17 aprile del 45, prima della liberazione. Anne Hope è venuta qualche anno fa a Cisterna per vedere i luoghi dove era morto il padre ed ed è venuta un po' a conciliarsi con questo posto, con questo luogo che non aveva mai conosciuto. È mancata nel mese di dicembre, noi l'abbiamo saputo solo ora, e visto che lei aveva un bellissimo ricordo di Cisterna, la voglio ricordare in questa occasione, anche perché il padre ha avuto un ruolo molto così importante per noi. E lascio a te, ringrazio Sergio Favretto per l'intervento e ringrazio il nostro amico Mario perché ci accompagna ormai da anni in questa avventura, ormai è il padrone di casa, grazie.
Due brevi considerazioni conclusive, la chiacchierata che abbiamo fatto oggi e anche gli interventi hanno confermato il fatto che non c'è il libro sulla Resistenza, ma ciascun lavoro, qualsiasi taglio abbia, è da stimolo ad ulteriori approfondimenti e ulteriori verifiche. Importante mi sembra l'osservazione fatta relativa agli intellettuali, ma sottolineo che quantomeno nel caso dei conti Cotta, i due fratelli Cotta, Sergio, insomma Gabriele
Carlo.
E Carlo, i comandanti della settima divisione Monferrato e Luigi Radicati di Brozzolo, si configura un altro elemento importante, che è una resistenza di tipo monarchico della nobiltà sabauda, che prende le distanze, mantiene fermo il patto di fedeltà alla corona e prende le distanze dal fascismo, rendendosi protagonista e organizzatrice delle comunità contadine di quell'area, e diventano un riferimento e una garanzia che quella è la scelta giusta, perché hanno il prestigio e la leadership adatta per poter guidare anche le scelte dei ragazzi della zona. Chiudo facendo un altro riferimento storico importante che è presente nell'Urpartigiano Johnny, che non riguarda il Monferrato, riguarda le Langhe. In una chiacchierata piacevole in un pomeriggio, in alcune pomeriggio trascorso in attesa degli eventi, Johnny chiacchiera con un membro della missione inglese che ha nostalgia, vuole tornare a casa, e gli dice: noi abbiamo un piccolo aeroporto nelle Langhe e i piloti inglesi lo visiting him ogni settimana. No? Non è vero che arrivassero ogni settimana a Vesime, però questo riferimento a quella esperienza unica nella storia della Resistenza italiana, cioè della costruzione ex novo da parte dei partigiani di Piero Balbo, Poli.
Ecco lì Vesime.
Lì è Vesime, c'è il Lisander che è atterrato. Ecco, la costruzione di una pista di atterraggio è il riferimento che Fenoglio ne dà en passant nell'Urpartigiano Johnny, sottolinea l'organicità del rapporto tra le missioni alleate e il movimento partigiano, che è fondamentale, perché... Non a nessuno sarebbe venuto in mente di costruire un aeroporto in un'area della Val Bormina dove la stragrande maggioranza degli abitanti non aveva mai visto un aereo, non solo, ma hanno costruito. Noi abbiamo inaugurato a metà gennaio una mostra permanente a Vesime, dopo molte fatiche, grazie alla fondamentale collaborazione di Lorenza Balbo. Dal 1° di aprile sarà aperta regolarmente, quindi visitabile, il sabato pomeriggio, grazie alla collaborazione di un'altra associazione culturale che sono il sale di queste realtà locali, che è Terre Alte, per cui ogni sabato pomeriggio a Vesime si potrà visitare questo spazio multimediale in cui noi abbiamo ricostruito la vicenda e anche il protagonismo dei membri della missione alleata dall'estate del 44 fino alla liberazione. Anche Vesime c'è nell'UR Partigiano Johnny, che è un ulteriore elemento di conferma che si tratta di una storia narrata ma vissuta con forte radicamento, come certo, tutte certo. Le vicende di Fenoglio, ce ne sarebbero molte altre pagine da citare a conferma di questo, a un'esperienza unica dal basso qual è stata la resistenza. Io ringrazio tutti voi e vi auguro una buona serata. Ringrazio Sergio Fabresco per il suo lavoro.
Cose. Vi aspettiamo per chi riesce lunedì 7 con Giancarlo Caselli, sempre qui al museo. Buona serata a tutti.
Grazie. È stato